Seconda tappa del nostro cammino. Questa volta il profeta ci porta ad uno sguardo più ampio, che sembra davvero volere sollecitare in questa fase che è ancora di inizio del nostro percorso, uno sguardo che abbracci l'insieme, cui non sfugga nulla di rilevante. Il testo da cui mi faccio condurre è quello del capitolo 2, i versetti dall'1 al 13. Testo che ora leggo e dopo, come al solito, senza pretesa di completezza, soprattutto esegetica, puntualizzeremo gli aspetti che possono esserci di maggiore aiuto. Mi fu rivolta questa parola del Signore: va e grida agli orecchi di Gerusalemme, così dici il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne si rendevano colpevoli. La sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore. Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi, famiglie tutte di Israele, così dice il Signore: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? E non si domandarono: dov'è il Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno dimora? Io vi ho condotto in una terra che è un giardino, perché ne mangiasti i frutti e i prodotti, ma voi appena entrate avete contaminato la mia terra, avete reso una vergogna la mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono: dov'è il Signore? Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, oracolo del Signore, e farò causa ai figli dei vostri figli. Recatevi nelle isole dei Chittim e osservate, mandate gente a Chedare e considerate bene, vedete se è mai accaduta una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dèi, eppure quelli non sono dèi. Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene esterefatti, inorriditi e spaventati, oracolo del Signore. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Come al solito vediamo, è un linguaggio che è carico di metafore, di immagini, di simboli, ma soprattutto è un linguaggio carico di contenuto. È anche questa volta una parola forte, molto forte, con l'intento adesso di coglierne coglierne la dinamica importante, ed importante evidentemente lo scelgo sì, in riferimento alla pagina, è ovvio, perché l'ascolto è sempre un valore primo, ma al cammino di esercizi, perché questo è un orizzonte significativo ed è quello che in questi giorni ameremmo davvero sperimentare fino in fondo. Allora, qualche sottolineatura rapida, ma un poco essenziale, che faciliti e incoraggi l'ascolto del testo, poi stasera la preghiera, poi anche l'adorazione ci consentiranno una ripresa ampia. È un dialogo del profeta con Gerusalemme, la città. Annota Schöckel, assume l'immagine della matrona. Quindi è un dialogo che conferisce solennità, quasi una messa a fuoco puntuale. E dall'inizio la disputa è condotta e impostata sul terreno più intimo e personale, cioè il quadro sembra maestosamente solenne, ma dopo il terreno su cui il dialogo avviene attiene a quello che è di più personale, la vita di una persona, di un popolo, hanno. È l'immagine del primo amore e dell'amore giovanile, ricordato con profondo rimpianto, quindi qualcosa che sta nel cuore, sta al cuore, perché qui tocchiamo i livelli in assoluto più coinvolgenti. E qui non fatichiamo a riconoscere che Geremia riprende da Osea la visione idealizzata del deserto, il deserto visto e inteso come il tempo del fidanzamento, pieno di illusioni e insieme di impegno, appunto, com'è quella stagione magica della vita. Ora, se questo è lo scenario d'insieme dentro cui collocare queste parole intense del profeta, l'attenzione ora la portiamo anche solo ad evidenziare la successione dei temi che il profeta evoca. Ora lo dico quasi in elenco, ma con le sottolineature essenziali che dopo ci faranno sentire del tutto necessario il ritorno meditativo, lo spazio del dialogo orante con la parola del Signore. Beh, anzitutto, ed è la parte iniziale, è proprio l'evocazione del tempo degli inizi, con la sua intensità, e questa è la sottolineatura marcata, per una gratuita iniziativa di Dio. Quindi è dall'inizio dono, e dono della totale gratuità dell'iniziativa di Dio. Ed è fortissima la sottolineatura che dopo viene ripresa quando Geremia fa riferimento alle molteplici forme di infedeltà e di devastazione, è a riconoscere che era stata sua l'iniziativa. Io vi ho condotti, io. Quindi è la pretesa di un primato che non può essere negato, perché se c'è uno che può averla legittimamente, questa pretesa, è precisamente il Signore. Ma dentro, e lo vedremo tra poco, dentro stanno anche i chiaroscuri, le infinite, molteplici possibilità di distanza che si sono invece inserite in questo rapporto che aveva la strutturazione della sponsalità. Ma ancora, è solo per stare in un'elencazione dei temi che dopo meritano la ripresa, anche l'inaffidabilità delle persone più autorevoli, quelle riconosciute come i detentori del potere del servizio, i detentori del culto, sacerdoti e profeti. Una severissima notazione nelle parole di Geremia, fino a quell'immagine lacerante della parte finale, dell'espressione finale. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo. Ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Ecco, questo è lo sguardo su di un testo dove il dialogo tra il profeta e Gerusalemme prende la forma di uno sguardo a tutto campo, dove nulla il profeta vuole tralasciare. Mi pare, avvicinandoci al momento dove più esplicitamente il testo diviene spazio della preghiera e dell'ascolto orante, annoto questi due aspetti. Quella che è dai versetti 4 al versetto 9, una vera e propria drammatica distanza che si pone tra Dio e il suo popolo, tra Dio e la città. Notiamo i linguaggi e le sottolineature. È un allontanarsi da me, allontanarsi, che vuol dire che le distanze si amplificano e subentra l'anonimato, la conoscenza nebulosa e pallida, il raffreddamento delle relazioni, oppure addirittura il cessare della domanda: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire? Cessare della domanda. Il Signore non è più un'attesa, non è più cercato. Forse questa è la soglia della desolazione più inquietante. Quando non cerchi è perché non ti interessa più e quindi non senti il bisogno di cercare. È uno dei segnali che davvero ti raggelano dentro. Dio ha finito di essere una passione, un volto cercato. Oppure la contaminazione della terra, i campi desolati, che è simbolo del rovinare l'immagine nuziale del tempo originario. La devastazione non ha limiti, non ha confini, è nel cuore, è nei desideri, è nella terra, è nella vita. E qui Geremia coinvolge anche le le categorie più autorevoli, gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto. Neppure i sacerdoti si domandano dov'è il Signore. I pastori si sono ribellati contro di me. I profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. Davvero una successione che lascia con il fiato mozzato. Tanto lo squarcio che le parole di Geremia aprono fanno vedere l'inimmaginabile distanza tra il popolo e il suo Signore. E questo popolo che ha dentro la vocazione del fidanzamento e della relazione sponsale con Dio. Annoto, e poi passiamo agli spunti che più aiutano la preghiera, ma qui il testo è già ampiamente capace di condurci. È sulla soglia del riflettere, della verifica, del discernimento, dello sguardo pacato ma sincero, onesto fino in fondo sulla nostra vita. Quando Schöckel commenta il testo delle sorgenti di acqua viva e scrive così, è davvero autore che pur essendo eruditissimo ed esperto è sempre accompagnato da guizzi, come da qualcuno che non si lascia imprigionare dalla materialità della parola, perché sente che la parola, questa parola, ha un'anima e allora si divincola ogni tanto dalle precisazioni terminologiche per dire, leggo queste tre frasette: acqua viva, non stagnante, acqua di sorgente perenne, non discontinua come quella dei torrenti. Ciò che è sorgivo è antico e originale. Non è dunque l'uomo a disporne. Egli può solo farvi ricorso, andarci alla sorgente, poiché è in te la fonte della vita, dice quello splendido Salmo 36. In te è la fonte della vita. E annota un'espressione di uno dei cantici di Giovanni della Croce. Quell'eterna fontana sta nascosta e so ben io dov'è la sua dimora. Ecco, questo per dire anche l'invito a lasciarsi coinvolgere dalla forza evocativa delle immagini. È sempre questo un approccio importantissimo per accostare Geremia. C'è un linguaggio che immediatamente parla, le parole sono parole, hanno un senso, e insieme ci sono i simboli, le immagini. E queste, pur avendo evidentemente la pregnanza dei contenuti, ti sfuggono ad una classificazione più precisa e meticolosa. È caratteristico del simbolo di diventare ultimamente inafferrabile fino in fondo, come nella liturgia. E qualche volta abbiamo l'ingenuità di dire che spieghiamo i simboli. Mettiamocela tutta per aiutare a capire ciò che celebriamo e perché celebriamo così. Ma questo è bellissimo. Ma dopo il simbolo va sempre oltre. Spiega tu, fate questo in memoria di me. Spiegalo. Dici delle parole vere. Avvicini a quel momento e a quel dono. Ma il fate questo in memoria di me, dopo ha una risonanza che va al di là del rito. Forse voleva dirci: perdetela anche voi la vita come la perdo io, fate questo. questo in memoria di me. Non solo celebrate la Pasqua ogni anno, ma fate questo per renderla la vita. Fatene dono. Questa è la forza enorme del simbolo. Ecco, quindi Geremia è un mondo così, e io non me ne sento capace di aiutare più di tanto, ma vorrei almeno farvi parte dello stupore che provo quando entro in una pagina che, dopo averla letta, sì, ti pare, ecco, ho capito, ma dopo guai a cedere all'ingenuità di averla già afferrata. Prova a ritornarci, e a ritornarci pazientemente, e a lasciarti davvero condurre da questa predicazione forte, intensissima, del profeta. Ora, nella parte seconda, che è già l'ultima parte della meditazione, aiuto, perché qui di per sé potrebbe cominciare, come dire, beh ragazzi, adesso ognuno di noi prega, un testo così abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, se prendere prima un sentiero o un altro ancora, perché le sollecitazioni sono davvero grandi, dall'evocazione degli inizi, dalle molteplici forme di distanza, da questo venir meno della domanda e della ricerca, e da questa ingenuità di andare ad atteverarti a cisterne che sono piene di crepe, quando accanto c'è un'acqua sorgiva che viene da sorgente, no? Quindi non fatichiamo a riconoscere che questi sono dei sentieri di preghiera e di riflessione che poi in giornate come queste ti prendono fino in fondo, perché siamo qui per questo. Allora, qualche spunto soltanto. Beh, una delle grosse risorse di Geremia è quello, anche quando ti comunica la sua sofferenza lacerante, il suo travaglio che vive da profeta, ha la libertà sempre straordinaria di rialzare lo sguardo, come di uno che dice: certo, io adesso sto dicendovi quello che accade tra noi, ma dopo dice: ma il sogno di Dio qual è su di noi? Ma qual è l'attesa di Dio nei nostri confronti? Questa è la libertà della persona che, pur essendo educata e determinata a comprendere ciò che si muove nel proprio cuore, ha la libertà comunque di rialzarlo lo sguardo, di guardare anche oltre il fondale della propria vita e di lasciarsi quindi interrogare da quella domanda che davvero diventa dopo un interrogativo di grandissima forza provocatoria. Ma se il sogno di Dio è quello di una relazione sponsale, e se gli inizi sono sotto l'egida di un fidanzamento, allora come la leggo la mia vita? Allora come mi decifro? Allora come mi racconto? Sono all'interno di una relazione così con Dio? O la mia è una fugace maniera con cui ogni tanto appaio, poi scompaio, ogni tanto arrivo, poi ritorno, quasi un incontro a intermittenza con Dio, generoso magari, ma comunque mai fino in fondo definitivo, come invece una relazione sponsale di natura sua immediatamente richiederebbe. Un secondo spunto che affido proprio alla preghiera serena e anche schietta di stasera, assumere questi spunti con cui Geremia evoca forme di distanza da Dio. Ed è proprio a questi livelli che il profeta va oltre la storia di cui ci parla, va oltre la città che abita, va oltre Gerusalemme. E questo diventa un linguaggio vero sempre. Quando dice l'allontanarsi da Dio, l'allontanarsi, ma come accade nella vita, nella nostra vita, nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, come accade nel mondo e nella storia l'allontanarsi, dove la relazione si raffredda, dove scende una sorta di anonimato, dove soprattutto cominci ad avvertire che non vibrano più gli affetti autentici. L'allontanamento fa uscire dall'orbita del cuore una relazione. Ecco, questo è un elemento importante, anche perché ognuno di noi è sempre in una dialettica del avvicinarsi o allontanarsi. Anche perché davvero è un pelino ingenuo dire no, ma io rimango stabile. È ingenuo un po' pensarlo. È difficile rimanere stabile in un cammino di fede. O perdi colpi o li guadagni. Perché il cammino di fede è vita, non è conservazione. È avventura, non è eredità già definita. Venire meno della domanda, questo per me è uno degli aspetti davvero che più interrogano, forse perché poi lo sentiamo all'interno di un vissuto nostro, di società civile, di chiesa, dove queste parole sono davvero forti. La domanda: dov'è il Signore? Che vuol dire la tragica possibilità di non cercarlo più, di non cercarlo più, perché non ci interessa sapere dov'è e dove lo rintraccio, dove lo trovo, no? E i salmi spesso ci dicono, è in una forma impareggiabile, la bellezza del contrario, come di una sentinella che veglia di notte, è quella che più di tutti aspetta le prime luci dell'aurora, perché è lì ad attenderla, non chi trova già il sole su, scontato, quasi non accorgendosi che rimane pur gesto gratuito. Oppure la cerva che anela in corsi d'acqua, Dio, Dio mio, a te anela l'anima mia, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. E se si spegnesse questo, o se si attenuasse, anche dentro la nostra vicenda personale, di ministero e di fede, verrebbe a mancare o ad impoverirsi qualcosa che davvero è decisivo come importanza, è decisivo. E tutto questo che forza potrebbe prendere invece il riaccendersi costante di una domanda per cui l'inizio dei tuoi tempi, dei tuoi giorni, dei tuoi cammini è generato da questa domanda. Mi metto in cammino perché ti cerco, Signore. E questo è sottolineatura grande. La contaminazione della terra, che è il rovinare il luogo dove Dio ci ha pensato in una relazione di amore. È una delle annotazioni più grandi adesso per entrare in problematiche che si fanno sempre più attuali. Oggi, di fatto, anche a livello mondiale, appunto la possibile contaminazione del creato, l'uso violento della terra, del paesaggio, della materia, ma soprattutto quelli più garantiti, detentori della legge, profeti, pastori. Questi che ormai sono in balia di idoli. Sembra volerci dire, guarda che non è mai custodita in maniera sufficientemente automaticamente garantita una vocazione che ti è data. Uno la può perdere, la può smarrire, la può rovinare, la può tradire, la può illanguidire, la può svuotare dall'interno, oppure la può far fiorire continuamente e in maniera grande e in maniera intensa. Sta parlando anche di noi. Noi siamo tra la gente, appunto, di appartenenza garantita, no? Quindi questa è una parola forte, detta, tant'è che li nomina i sacerdoti, i profeti, gli esterni della legge, i pastori. Sono quattro determinazioni nelle quali non possiamo non sentirci direttamente coinvolti. E quando poi ritorna, in tanti modi, a più riprese, sappiamo che è una costante nella predicazione profetica, il tema dell'idolatria, dei Baal, sotto il valore reale che legittima questa frequenza di riferimenti, è che questa è la sottrazione del primato di Dio. Questo è il vero problema. Questo, nella misura in cui tu fai altro, un idolo, vuol dire che non riconosci più che il primo è Lui, che il Signore è il Signore. E questo non solo concettualmente, ma nella vita, nella relazione che stabilisci con Lui, nella gerarchia di valori che poi ti dai e cerchi e puntualizzi lungo il tuo cammino. Questo è un sentiero dove è prezioso entrarci, è proprio prezioso. E stasera inviterei davvero a rimanere in sosta, perché questa parola di Geremia ha la forza di restituirci all'urgenza di guardare da vicino le possibili distanze che si introducono nella relazione con Dio e soprattutto ai perché di queste distanze. Che cosa le provocano? Così come i ritorni. Perché sono possibili? Che cosa genera la gioia e la capacità di un ritorno dopo che prima ti eri allontanato? E questo è spazio solare per un momento di esercizi. Non c'è dubbio. Qui il percorso ignaziano ci direbbe: entri nel vivo dello sguardo di discernimento. Oh, ed è vero, noi abbiamo tappe più sciolte e ci lasciamo guidare da testi concreti della parola, però questo orizzonte di sguardo, di discernimento sulla nostra vita è un orizzonte che costituisce l'anima del ministero e del cammino della fede. Un'ultima annotazione farei. ed è proprio quella dell'acqua di sorgente. Una pagina ci è cara, a Milano l'abbiamo celebrata da poco, ma comunque ci è cara, grazie a Dio, a tutti, perché è pagina dell'Evangelo. Donna, perché bevi quest'acqua? E dopo che hai bevuto, dopo un po' hai sete ancora. Perché non cerchi un'acqua che dissegna? Che disseta per la vita? Questa espressione intrigante e bellissima di Gesù, in quel bellissimo dialogo al pozzo di Sicar, nell'ora più calda del giorno, però la donna di Samaria è il maestro. Davvero questo come può fare da orizzonte bello di riferimento a quello che qui viene chiamato come abbandono dell'acqua di sorgente per accedere a quello che trovi dentro, a cisterne piene di crepe. Che differenza, no? Ora, anche il saperci chiedere che cosa nella nostra vita riconosciamo acqua di sorgente. E come vi attingiamo? E riconosciamo bene i sentieri per arrivarci a bere dell'acqua di sorgente? Questa è domanda che lascerei libera, perché davvero aiuti e provochi uno sguardo bello, limpido, fedele, dove però entriamo davvero anche in noi stessi e soprattutto entriamo nel mistero di grazia di Dio che ci chiama a questo livello di relazione e di intimità. E qui davvero ci accorgiamo che a volte nella vita devi entrare in situazioni così difficili, a volte così compromesse, perché ti ci porta anche la gente a cui vuoi bene, perché magari le abbiamo anche all'interno di noi, che hai davvero la paura, sì, di bere, di capire, perché lo fai proprio, lo fai con il cuore, ma non è acqua pura di sorgente. Ecco, in questo senso mi ha fatto un bene grande, in un piccolo commento che ho trovato anche casualmente nelle scorse settimane durante un momento di preghiera, in un commento al tema della lavanda dei piedi, una espressione di Madeleine del Brel, che dice che l'acqua che disseta potrebbe anche essere l'acqua sporca di un catino dove hai lavato i piedi ai fratelli. Lo leggo, sono 3 righe, 5 righe. Dice: se dovessi scegliere una reliquia della tua passione, Signore, prenderei proprio quel catino di acqua sporca. Girerei il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio e curvarmi giù in basso, non alzando mai la testa oltre il polpaccio, per non distinguere i nemici dagli amici e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato, del carcerato, dell'omicida, di chi non mi saluta più, di quel compagno per cui non prego mai, in silenzio, finché tutti abbiano capito nel mio il tuo amore. È bella questa cosa. A parte che possiamo dire che è bella perché chi la dice la vive. E allora, altro che se è bella, è vissuta. Però ci aiuta ad immaginare che l'acqua di sorgente non coincide con l'acqua che non si sporca mai. Perché quando entri nelle pieghe del dolore e del travaglio, ti sporchi le mani. Non puoi non farlo. L'acqua in qualche modo si inquina. Ma che cosa la riscatta? Configurandola costantemente come acqua capace di dissetarti. È l'amore. È l'amore. Allora, quando pensiamo alle cisterne piene di crepe e l'acqua sorgiva, tentiamo anche il massimo di aderenza con la storia. L'immagine è bella, ma conduce al di là del quadro idilliaco, dove, come alcuni squarci anche di questa valle, ognuno li fotografa, tu vedi i segni di una sorgente, i segni di un corso d'acqua, i segni di una piccola cascata, vai in giro un po', adesso poi che c'è il primo disgelo della neve, tutto questo ci sono l'imbarazzo della scelta, no? Ma dopo, com'è bello vedere che c'è un'acqua che non è limpida, non è rimasta limpida, perché hai dovuto andare dentro, anche necessariamente nei luoghi fangosi, per poterla condividere e ti accorgi però che ti dissedi. Perché l'hai fatto per amore, mettendoti il grembiule ai fianchi. Ecco, spunti della preghiera di oggi. Siamo più che mai dentro, quindi abbiamo fatto un ingresso come temi e come testi già rapido. Dopo nessuno si scoraggi se avverte che il primo giorno fa un po' fatica, eh? Il primo giorno è di graduale uscita dallo stordimento, no? E va bene, ma guardiamolo in maniera sorridente, arriviamo qui strati morti magari, no? Quindi ci vuole un poco. Però, ecco, è bravo Geremia, ci tocca il tempo per dire, ragazza, su, fretta, in fretta, perché sono pochi questi giorni, sono pochi, quindi bisogna proprio viverli bene, bisogna ascoltare fino in fondo la parola del Signore. Bene, buona preghiera. E farei una piccola idea che, vedendo anche come vario un po' il nostro gruppo, stasera potremmo fare anche, e dopo è anche bello sapere così tranquillamente nel silenzio, nella preghiera, ma sapere anche con chi stiamo camminando. Allora facciamo l'adorazione normale, è il momento dell'adorazione che è alle 5:30, ecco, finiamo un pochino prima, le 6:15 diciamo il vespero, e dopo in il giro di 30 secondi mettiamo le sedie a cerchio in chiesa, e un momento dove semplicemente nessuno deve fare la storia della sua vita, ma dice chi è, da dove viene e da quanto tempo è prete e che ministero, semplicemente. Però mi sembra bello, no? Perché dopo non possiamo fare molto di più in questi giorni, perché c'è una custodia preziosa del silenzio che credo che valga la pena davvero di vivere. Però è anche bello la consapevolezza di provenienze e di ministeri diversi, perché dopo dietro tutto questo c'è il segno di esperienze diverse, di prove magari diverse. Così, semplicemente, in maniera molto rapida, facciamo una carrellata, ci vuole un quarto d'ora, non di più, ma dopo veniamo a tavola sapendo meglio chi siamo.